La nave dei folli. Bollettino radiofonico di critica radicale alla società cibernetica.
La nave dei folli, seconda stagione, nono episodio.
Puntata speciale.
Nell'arco di qualche secolo, le società occidentali si sono trasformate da teocrazie in democrazie e da democrazie in farmacrazie. È questa la tesi principale contenuta nel libro di Thomas Sats, scritto nel 2003, intitolato Farmacrazia, medicina e politica in America, che contiene parecchi spunti di riflessione che ci possono essere utili nella situazione attuale, che alcuni non esitano a definire di dittatura medica. Sats, uno dei più noti critici della psichiatria, ha dedicato la sua lunga vita e la sua attività di docente e scrittore al tentativo di dimostrare l'inesistenza della malattia mentale e a denunciare le pratiche della medicina coercitiva di cui la psichiatria è l'emblema. Farmacrazia è uno dei suoi ultimi lavori, in cui racchiude oltre 50 anni di riflessioni sulla medicina, il suo ruolo nella società e i suoi legami con le forme e modalità di governo. Infatti, Thomas Sats torna su alcune analisi già proposte in passato. In primis, la sua critica della psichiatria inaugurata nel lontano 1960 con il mito della malattia mentale, in cui cercava di spiegare come i fenomeni etichettati come malattie mentali non fossero né mentali né malattie, e come
le misure usate per porvi rimedio non siano trattamenti ma sforzi per tranquillizzare, pacificare e sottomettere la persona che disturba.
Pochi anni dopo propone la definizione di stato terapeutico per descrivere il passaggio da forme di governo antiche basate sulle credenze religiose, come le teocrazie, oppure politiche, democrazia, socialismo, comunismo, a uno stato autocratico legittimato dalla psichiatria come branca della medicina. Ma prima di addentrarci nei meandri di farmacrazia, vogliamo innanzitutto raccontare la vita e il pensiero di Thomas Sats, per avvicinarci alle sue idee e alla sua persona. Per farlo, ci siamo ampiamente serviti del testo di Tristano Aimone, Requiem per Thomas Satz, scritto in occasione della sua morte, avvenuta l'8 settembre 2012, all'età di 92 anni.
Thomas Satz nasce a Budapest, in Ungheria, il 15 aprile 1920, secondogenito di una famiglia colta e agiata, di origini ebraiche ma dichiaratamente atea. Il cognome originale della famiglia, infatti, era Schlesinger, ma il padre lo cambiò per via del dilagante clima di antisemitismo. Con l'avvento del fascismo e del nazionalsocialismo, la schedatura di ebreo costerà gravi rischi di sicurezza personale al giovane Thomas. E già diversi suoi parenti, sparpagliati per l'Europa, sono vittime dei primi provvedimenti antisemiti: licenziamenti, interrogatori, schedature. Suo zio paterno, costretto a lasciare la Germania, migrò negli Stati Uniti, a Cincinnati. Fu lui a organizzare la documentazione necessaria per l'emigrazione dei giovani fratelli Satz. Il 14 ottobre 1938, Thomas e George, rispettivamente di 18 e 22 anni, e che avevano da tempo lasciato l'Ungheria per vivere in diversi paesi europei nel tentativo di sfuggire alle persecuzioni antisemite, si imbarcano sulla nave Vendam a Rotterdam con destinazione New York. A 18 anni Satz si ritrova negli Stati Uniti, un giovane brillante ma spaesato, con molti sogni nel cassetto, ma che non conosce per nulla l'inglese. Sin dall'età di 16 anni, Thomas aveva deciso che avrebbe voluto laurearsi in medicina, ma non per diventare un medico praticante. L'idea di praticare la medicina sulle persone non lo metteva a proprio agio. Apprende rapidamente l'inglese e nel 1939 si iscrive all'Università di Cincinnati, una città essenzialmente sudista, in cui ristoranti, alberghi, cinema e altri locali erano interdetti ai neri. Kentucky, appena oltre il fiume Ohio, era fortemente segregata. Vi erano fontanelle separate per i neri e i bianchi. Come ricorda lo stesso Satz, ottenni ammissione provvisoria da parte di quasi tutte le facoltà a cui mi rivolsi, con riserva di un colloquio personale per l'ammissione definitiva. Lo scopo dei colloqui era di assicurarsi che a nessun candidato indesiderato, per esempio persone affette da gravi malformazioni fisiche o handicap, figli di genitori di bassa estrazione economica o ebrei, fosse concesso di diventare medici. Nel Nell'agosto del 41, infine, diventa una matricola della facoltà di medicina dell'Università di Cincinnati, dove si laurea nel giugno 44. Come menzionato in precedenza, l'interesse di Satz per la medicina era meramente conoscitivo. Non era mai stata sua intenzione praticare la medicina. Il suo unico obiettivo era conoscere nei dettagli il funzionamento e la complessità del corpo umano, a titolo di curiosità. Le sue vere passioni erano letteratura, storia, filosofia e la politica, ovvero, come egli stesso afferma, come le persone vivono, soffrono e muoiono. È giunto quindi ora il tempo che Satz decida cosa fare della propria vita a livello professionale. Prima ancora di conseguire la laurea in medicina, era meglio informato sulla psicanalisi e sulla psichiatria di quanto non lo fossero i suoi docenti. Furono le letture precoci degli anni ungheresi, specialmente gli scritti di Frigyes e le critiche di Karl Kraus, ad instillare in lui la convinzione che né la psicanalisi né la psichiatria avessero alcun legame con la medicina. È cruciale infatti comprendere che i semi dell'opera critica di Satz risalgono agli anni della sua adolescenza, periodo in cui aveva già intuito la mendacità dell'impresa psichiatrica e il grave danno che essa provocava alle libertà individuali. Decide così di specializzarsi in psichiatria, non per praticarla, ma per poter accedere al tirocinio psicanalitico, come previsto dalle prassi dell'epoca. Satz considera a quei tempi la possibilità di guadagnarsi da vivere come psicanalista e al contempo dedicarsi alla critica delle prassi psichiatriche, del trattamento sanitario obbligatorio e del proscioglimento giuridico per infermità mentale. Così, terminato il suo tirocinio medico nel 46, l'11 aprile inizia il suo tirocinio psichiatrico presso l'Università di Chicago. Thomas Satz non sarebbe stato disposto a lavorare in un ambiente in cui venisse praticata la coercizione. Piuttosto avrebbe rinunciato alla specializzazione. Il solo fatto di lavorare in una struttura in cui venisse praticata la coercizione, anche se in modo saltuario, avrebbe costituito, secondo i suoi valori, una complicità totale con il sistema repressivo della psichiatria. Grazie a queste sue qualità, Satz consegue nel 51 l'attestato di psichiatra e dopo un iter più o meno lungo e variegato di impieghi intermedi, nel 1956, all'età di 37 anni, riesce a ottenere la cattedra presso l'Health Science Center della State University di New York, Syracuse, dove diventerà in seguito professore emerito di psichiatria. Il resto è storia. E lo ritroviamo nella sua monumentale opera di critica della psichiatria che l'ha reso famoso. Satz pubblica nel 1961 il suo celebre testo Il mito della malattia mentale. Contemporaneamente Goffman pubblica Asylums, due testi chiave nella storia della critica all'istituzione psichiatrica. A queste due opere va giustamente attribuito il merito di aver innescato quella reazione a catena di critiche radicali alla psichiatria di cui la psichiatria sarà destinata a non potersene più liberare e dovervi fare costantemente i conti. Le opere di Satz si susseguiranno una dopo l'altra. 37 libri, una miriade di articoli accademici, accompagnati da una vita dedicata ad interventi mediatici e conferenze finalizzati a portare all'attenzione pubblica i molteplici aspetti problematici della psichiatria. In 51 anni di critica attiva alla psichiatria sono pochissimi gli psichiatri che hanno accettato di confrontarsi pubblicamente con Satz. La maggior parte dei professionisti della salute mentale ha preferito ignorare l'esistenza di Satz, altri lo hanno liquidato con sufficienza e povertà argomentativa, rifiutandosi di sottoporsi a contraddittorio diretto con lui. Il pensiero di Satz, per quanto vasto e articolato, poggia su alcuni principi fondamentali che traggono origine dal pensiero libertario per lo stato minimo. Nella storia del libertarismo, Satz gode dell'indubbio privilegio di aver rettificato gli errori di quanto l'hanno preceduto. Anche i più illuminati pensatori libertari fallirono nel comprendere le gravi violazioni della libertà individuale che l'ideologia e le prassi psichiatriche comportano. Indubbiamente gli scritti di Karl Kraus ebbero un ruolo fondamentale nella formazione di Thomas Satz. Nel suo libro Karl Kraus e i medici dell'anima espone chiaramente l'influenza di Kraus sulla propria comprensione del vero ruolo della psicanalisi e della psichiatria. Il pensatore austriaco fu infatti lungimirante nell'anticipare la forma che avrebbe assunto la psichiatria poche decadi prima dell'avvento del Circolo di Vienna. Pur non avendo testimoniato personalmente i nefasti sviluppi di cui fu profeta, Kraus riuscì a delinearne nettamente i contorni. Satz fu lesto a prendere la staffetta del messaggio krausiano e a portarne avanti l'opera in maniera sistematica e continuativa, arricchendola delle proprie conoscenze specifiche sul tema della psicanalisi, della medicina e della psichiatria maturate nel corso degli anni. Le idee fondamentali su cui verte il pensiero di Satz sono, alla fine dei conti, poche ma essenziali. Al centro della sua discorsività pone sempre l'individuo e il suo diritto ad autodeterminarsi, difendendo la libertà come valore supremo. Non vi è giustificazione ideologica, religiosa o medica che legittimi l'interferenza tra l'individuo e l'esercizio della propria libertà. Le cure mediche, siano esse reali come nel caso della medicina, oppure mendaci, come nel caso della psichiatria, non possono mai giustificare interventi coercitivi nei confronti di cittadini adulti, scavalcandone il diritto all'autodeterminazione. Secondo Satz, la malattia mentale non esiste e non potrà mai esistere. La sua posizione in merito è chiara. I comportamenti umani sono voluti e non causati. Egli rinnega in toto il pensiero positivista secondo cui i comportamenti sono risultato di condizioni, squilibri chimico-molecolari del cervello e dell'organismo. Nella sua insaziabile corsa per accaparrarsi il diritto esclusivo di intervento su ogni condizione umana, con il nuovo DSM anche il gioco d'azzardo, lo shopping compulsivo e ogni sfaccettatura della socializzazione umana, la psichiatria è riuscita a privare gli individui di un linguaggio idoneo a comunicare e ad analizzare le situazioni sociali ed esistenziali. Privati degli strumenti naturali con cui affrontare il disagio esistenziale, ai cittadini dello stato terapeutico non resta che affidarsi agli psichiatri, sedicenti tecnici della mente o del cervello, il cui operato oggi si riduce alla somministrazione di pillole alterative della coscienza, di fronte alle quali ogni individualità viene cancellata in uno sforzo di normalizzazione tramite sedazione delle facoltà cognitive. Sicuramente, nonostante le soddisfazioni personali, il suo pensiero ha conosciuto più ostilità che condivisione. In un mondo in cui la cultura accademica si è ridotta allo scimmiottamento dei portavoce dell'establishment e delle multinazionali del farmaco, Sats è stato un viandante senza patria. Il suo pensiero era troppo vasto e profondo per trovare degna accoglienza e dimora nella nostra epoca.
How would you describe the publication of all these books? How would you describe your effort in that regard? What do you hope to come out
of? I'm going to tell you how I would describe it right now, yeah. Between us. The luxury of self-expression. The luxury of self-expression. The luxury of self-expression.
Adesso ci addentreremo nelle pagine di Farmacrazia per raccogliere alcuni dei molti spunti presenti in questo testo, tenendo sempre a mente che il punto di partenza delle riflessioni di Sats è, come è sempre stato, la critica della psichiatria. Infatti, le cure psichiatriche in un certo senso fanno da apripista ai successivi sviluppi delle pratiche mediche, poiché sono caratterizzate da due aspetti che man mano si allargeranno anche al resto della medicina, ovvero si basano su una invenzione, giacché la malattia mentale non esiste, e in seguito su una coercizione, in quanto le persone diagnosticate con una delle varie forme di cosiddetto disturbo psichico sono, nella gran parte dei casi, curate contro la propria volontà. La farmacrazia, dunque, comincia laddove lo stato terapeutico si arroga il potere di porre sotto il proprio controllo anche lo stato di salute dei propri sudditi. Un processo che in America prese avvio con il New Deal di Roosevelt e che si perfezionerà nel corso degli anni, durante il quale nasceranno la sanità pubblica e le assicurazioni sanitarie, e soprattutto lo Stato si assumerà la prerogativa esclusiva di decidere chi può curare e chi no. Monopolio della professione medica con tutte le sue specializzazioni. Quali sono i farmaci permessi e quali no? Creando le grandi industrie farmaceutiche e mettendo al bando sostanze considerate non degne di essere qualificate come medicinali o, peggio, considerate droghe e quindi vietate, e iniziando a stabilire per decreto che cos'è la malattia, con la creazione, ad esempio, del DSM, il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, che dal 1952, con successivi aggiornamenti, stabilisce che cosa deve essere considerato patologia.
Malattia e guarigione sono vecchie come la civiltà. Per millenni lo sciamano o il sacerdote hanno cercato di aiutare chi soffriva per ogni sorta di avversità. La distinzione tra peccato e malattia, tra guarigione per fede e trattamento medico, è parte di un lento processo storico, ancora incompleto nella mente e nella vita di milioni di persone. L'approccio scientifico materialistico alla cura medica, un'idea dell'Europa occidentale, ha meno di 200 anni.
dunque il processo che ha portato i paesi occidentali a liberarsi dalle idee antiquate sull'origine delle malattie è stato lungo e graduale. La scienza medica è qualcosa di assai recente e Satz suggerisce due date che potrebbero rappresentare l'inizio di una nuova era di precisione nel definire, identificare e comprendere le malattie e gli elementi fisici di cui si compongono i corpi. Nel 1958 il tedesco Rudolf Virchow pubblica la sua tesi intorno alla patologia cellulare e nel 69 il russo Dmitri Mendeleev fissa sulla tavola periodica gli elementi noti e quelli ancora da scoprire. Satz ci tiene subito a precisare la differenza che intercorre tra la scienza medica, che potrebbe anche essere giusta e rigorosa e si basa su criteri obiettivi e apolitici, da quelle che sono le cure mediche, ovvero l'applicazione delle scoperte scientifiche, e sottolinea come in questo periodo sia aumentata a dismisura l'ingerenza del governo, soprattutto negli Stati Uniti, negli affari che riguardano la salute, pubblica e individuale. Ma vediamo più nel dettaglio che cosa intende Thomas Satz per farmacrazia. La farmacrazia in America mostra le seguenti caratteristiche. 1. L'autorità di definire malattia e trattamento è trasferita dal medico al politico. 2. Vengono deliberatamente confusi i confini tra malattia e non malattia e tra trattamento medico della malattia e uso di personale medico o di tecnologia medica per alterare la non malattia. 3. Si spezza la relazione contrattuale economica tra il medico che fornisce la cura medica e il paziente che la riceve. Nessun sistema sanitario funzionante può essere costruito su fondamenta che poggino su queste assurde premesse combinate con lo scollamento della relazione organica tra paziente e dottore. Rendere il medico un agente dello Stato ed esonerare il paziente dalla responsabilità finanziaria e personale di prendersi cura della propria salute provoca conseguenze di vasta portata, indesiderabili per entrambe le parti e anche per la società. È stata questa l'esperienza di ogni paese che ha un servizio sanitario nazionale. In farmacrazia, Satz prende in considerazione la storia della medicina negli Stati Uniti, dall'epoca in cui i fondatori della Repubblica avevano nettamente separato gli ambiti pubblici, dove interviene lo Stato, come l'esercito e la giustizia principalmente, dalla sfera privata del cittadino, di cui le cure mediche facevano ancora parte. Si stipulava un contratto con un dottore e la circolazione dei farmaci era libera. Inoltre esistevano, come esistono tuttora, varie forme di assistenza gestite direttamente oppure sovvenzionate da gruppi religiosi. Infatti, dalla fine del Settecento alla Seconda Guerra Mondiale, il medico è stato un imprenditore privato. Durante la seconda metà del XX secolo, la distribuzione di servizi sanitari nel mondo sviluppato ha poi subito gli effetti del passaggio da un sistema capitalista a un sistema socialista, e la fonte dei proventi del medico, che prima era il paziente, è diventato il governo o un sistema assicurativo regolato dal governo. Così, un numero sempre maggiore di abitudini e problemi umani, dal fumo all'obesità alla gestione di bambini indisciplinati, è entrato nel novero delle malattie, dando vita a una vera e propria patologizzazione della vita quotidiana.
La gente ha sempre aspirato a una cura sanitaria universale e i governanti hanno sempre fornito questo servizio, o più precisamente, hanno attuato delle politiche che i governati accettavano come espletamento di tale servizio. Nel Medioevo la cura sanitaria universale si chiamava cattolicesimo, nel XX secolo si chiamò comunismo. Nel XXI secolo si chiama assicurazione sanitaria universale. Ovviamente, alcuni hanno sempre ricevuto e sempre riceveranno le cure mediche meglio di altri, e alcuni si prendono cura di se stessi meglio di altri. Non c'è bisogno di essere esperti in medicina o in economia per capire che, mentre la scienza e la tecnologia mediche stanno facendo rapidi progressi, l'etica e la politica della distribuzione dei servizi medici stanno regredendo. La cura sanitaria fornita da terzi estranea il paziente dalla questione dei servizi medici e lo incoraggia ad abusare di tali servizi. Inoltre, la promozione pubblicitaria di malattie e medicinali incoraggia un uso eccessivo e scorretto di farmaci e servizi medici. Le pubblicità sponsorizzate e pagate dal governo educano le persone a capire che i loro crucci, le loro insoddisfazioni quotidiane, la condotta indisciplinata dei loro figli e dei loro anziani genitori infelici sono tutte malattie diagnosticabili. Che quelli che fanno uso di farmaci illegali o si uccidono o uccidono o commettono altri crimini lo fanno perché soffrono di malattie diagnosticabili non trattate, e che tutte queste vittime e le loro malattie richiedono cure mediche, supervisione e trattamenti con farmaci. C'era da aspettarselo. Tra tutte le malattie e i trattamenti pubblicizzati oggigiorno, ai primi posti si trovano le malattie mentali e gli psicofarmaci per il trattamento. E in cima alla classifica figurano rispettivamente la depressione e gli antidepressivi.
poi Satz si chiede quale sia il rapporto tra salute pubblica e salute privata. Se sono considerati coincidenti il benessere dell'individuo e il benessere della collettività, allora la cattiva salute o la cattiva condotta di ciascuno mette in pericolo quella dell'altro. In assenza di una chiara separazione tra personale e politico, tra privato e pubblico, non può esserci separazione tra salute del privato e salute pubblica. Così, ciò che è personale diventa politico. E la politica diventa intrinsecamente terapeutica. Dopo aver trattato molti altri argomenti, verso la fine del libro Satz ritorna sulla questione salute privata contro salute pubblica. Infatti, secondo lui, nel caso della malattia, tracciare il confine tra ambito privato e ambito pubblico esige un'attenta considerazione di molti problemi. La faccenda, poi, il fatto che la malattia dei singoli e le malattie delle popolazioni siano problemi assai diversi per i pazienti, per i medici e per i politici. Le misure della sanità privata che possono essere di beneficio al singolo possono aiutare la comunità oppure danneggiarla, e le misure della salute pubblica a beneficio della comunità possono aiutare o danneggiare il singolo. Il conflitto potenziale tra salute privata e salute pubblica è parte integrante dello stato di perenne tensione tra società civile e Stato. E la cura della salute come bene pubblico solleva quindi alcuni interrogativi. Siamo in grado di creare un sistema assicurativo tale da rendere ogni trattamento, ritenuto utile o necessario da un medico, sostenibile e disponibile a ogni membro della comunità? Come possiamo calcolare il costo dell'assicurazione se la gente pretende, e la scienza e la tecnologia mediche creano, trattamenti sempre più costosi? Se le persone hanno cura della loro salute e vivono più a lungo, quale costo impongono a coloro che pagano la pensione o altre previdenze per la vecchiaia?
Se la comunità paga il trattamento di coloro che si ammalano, non acquisisce inevitabilmente il diritto di chiedere ai suoi membri di tentare di non ammalarsi? La comunità non ha anche un preciso interesse a identificare e penalizzare coloro che trascurano la propria salute o si ammalano di proposito? Se presumiamo che le persone abbiano veramente cara la propria salute, perché non ci si aspetta che siano disposti a spendere per le cure mediche almeno quanto spendono per bere, fumare, giocare d'azzardo, spassarsela e far curare dal veterinario gli animali domestici? Se la gente non attribuisce valore alla propria salute, allora è una vera follia obbligare il contribuente a pagare per la prevenzione contro malattie e per le indennità. Sono ardui interrogativi che gran parte della gente e tutti i politici preferiscono scansare. Queste erano alcune delle idee, riflessioni, degli spunti contenuti nel libro di Thomas Satz, Farmacrazia, Medicina e Politica in America, che abbiamo provato a ripercorrere qui sulla Nave dei Folli. Alla fine del libro, analizzando gli sviluppi più recenti, Satz osserva come l'attuale moda di pensiero farmaceutico stia fomentando l'idea secondo cui i medici potranno un giorno cancellare le malattie e perfino la morte. Tanto i professionisti di medicina e scienza, quanto politici e popolazioni, sono prigionieri di un'illusione, che Satz definisce utopico-imperialista, una vera e propria moderna follia collettiva che è al tempo stesso causa e conseguenza di una visione ingenuamente medicalizzata della vita e della morte, e ha come sintomo principale la diffusa credenza che ogni problema medico possa essere risolto a patto di investire abbastanza denaro nella ricerca. Nell'epilogo di questo libro, che è centrato sulle politiche sanitarie americane e perciò in gran parte è lontano dalla situazione italiana, Satz lancia però un monito che non ha confini. Affidando in un modo o nell'altro la cura della nostra salute allo Stato, stiamo sacrificando la nostra libertà in nome del più cattolico e democratico degli statalismi moderni, l'ideologia della farmacrazia. Molti degli argomenti contenuti nel libro di Satz paiono delle terribili anticipazioni della situazione in corso. La paura del contagio e al contempo il mascheramento delle molteplici cause di avvelenamento in corso, la speranza collettiva nel potere salvifico dei vaccini, diventata una sorta di millenarismo terapeutico, unita all'oblio della nocività di tali farmaci e alla minaccia di fronte alle misure emergenziali, rende attuale e urgente l'appello di Satz a difendere le libertà personali contro lo stato terapeutico e la farmacrazia.
La nave dei folli. Ascolta tutti gli episodi su lanavedeifolli.noblogs.org.